Cammino di Santiago è un'esperienza forte. Tanti che rientrano parlano veramente di aver fatto un'esperienza importante per la loro vita. Oggi cerchiamo di capire un po' meglio veramente che cosa si sperimenta in questa esperienza. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Benvenuti su Grateful Monday, questo è il podcast di 5 pane e 2 pesci e io sono Francesco. Oggi parliamo di Cammino di Santiago, come dicevo nell'intro, perché Alessandra c'è appena stata qualche mese fa, mia figlia Chiara c'è stata tornata da pochissimo e ci sono tante cose che sono emerse da questa esperienza. Io l'ho fatto due volte e quindi oggi ho questa idea, dico, ma perché non proviamo a parlare un po' del Cammino di Santiago e veramente che cosa uno sperimenta. E ci sta Chiara.
Ciao.
Allora, Chiara è mia figlia. Raccontati tu un po' chi sei, quanti anni hai.
Allora, niente, io sono Chiara e ho 19 anni e niente, sono la figlia di Francesca e Alessandra che fanno questo podcast e contrariamente a tutte le mie idee di non voler partecipare a niente di quello che fanno, ma non perché non mi piace, perché semplicemente voglio distaccarmi da questa cosa, ho proposto di fare questo podcast, quindi molto in linea con tutto quello che dico sempre.
Tu adesso hai fatto la maturità, subito dopo sei partita per il cammino. Come è nata questa idea di partire per il cammino?
Allora, diciamo che è stato molto divertente e anche terrificante, perché io ho finito la maturità e il giorno in cui ho saputo la data della mia maturità avevo un po' questa idea di fare il cammino, lo faccio, non lo faccio, non lo so. Vabbè, comunque nel momento in cui io ho pensato di andare c'erano tanti fattori che mi dicevano, ah, però è un po' difficile, forse un po' complicato, tutto un po' incastrato, non lo so, boh. E niente, mio padre, mio papà, ha detto no, devi partire. E io, ma boh, se trovi tu qualcosa per partire, perché io vedo che è un po' complicato.
Vabbè, è stata un'idea tua, non è che...
È stata un'idea mia, ma molti partono per il cammino con un motivo. Ecco, il motivo è parto perché voglio lavorare su me stesso, perché voglio sentire il mio io interiore, perché voglio riconnettermi un po' con la fede, perché voglio incontrare nuove persone, fare un'esperienza diversa. Ecco, io sono partita perché mio padre mi ha messo davanti i biglietti dell'aereo e mi fa, compriamo questi. Io mi ricordo proprio dopo che lui ha comprato solo l'andata, il ritorno lo devo comprare da sola. E sono arrivata la sera nel mio letto, mi ricordo che avevo soltanto un pensiero. Sono messa le parolacce in questo podcast.
Ma dai, possiamo non dirle.
Vabbè, comunque l'unico pensiero era, Chiara, ma hai fatto una grandissima cavolata, che cacchio hai fatto? Sono andata a dormire così, veramente sconcertata. E sono partita pensando, boh, io questo motivo non ce l'ho. Cioè, sì, certo, dopo la maturità era stato anche un periodo molto lungo e abbastanza stressante. Avevo detto, voglio fare qualcosa per me. Questo sì, certo, non è che sono partita dicendo, ah, dai, ho voglia di camminare, non lo so, 600 chilometri. No, così no. Però, ecco, non avevo questo motivo forte che mi spingeva a dire, cavolo, voglio proprio fare il cammino.
Ripeto che è stata un'idea tua, quindi come mai alla fine, cioè che cosa che ti spingeva a partire?
Io credo un po' la sfida di buttarmi in qualcosa fuori dalla mia comfort zone completamente, perché ho detto non è che non sono capace, so di essere capace di fare questa cosa, però comunque ritrovarti in un paese straniero da solo. Il tuo spagnolo lo parlavo abbastanza, non benissimo, però comunque mi facevo capire. E comunque sei da sola, devi gestire dove dormire, cosa mangiare, che sembra una cavolata, ma all'inizio cioè sei veramente un pesce in mezzo all'oceano. E ho detto, però io non lo so, sento che è una cosa per me.
Partiamo dalla fine. Che cosa ti sei portato a casa dal Cammino di Santiago?
Allora, una metafora molto bella in realtà mi sono portata, che in realtà non l'ho pensata io, e molti pellegrini con cui ho parlato mi hanno un po' condiviso questa cosa, io concordo pienamente, che il cammino è la metafora della tua vita. E per me è stato proprio così, perché sono partita senza avere un motivo e nel momento in cui ero lì c'erano forse 8 motivi diversi, veramente 8 motivi diversi per cui stare lì. E quello che mi porto a casa è appunto l'esperienza di ritrovare un po' l'importanza delle piccole cose, ma non delle piccole cose nel senso sì, per sopravvivere mi basta tutto quello che c'è nello zaino. Sì, questo è vero, però nel saper riscoprire il valore delle piccole cose, che è una cosa completamente diversa, cioè arrivare in un ostello che ti permetteva di farti una doccia, di dormire, certo magari era sporco, magari c'era gente che russava, ma tu comunque vedevi il valore di quanto fosse importante quella cosa e di quanto invece tutte le altre cose più superficiali, magari non lo so, che c'avevi uno shampoo che aveva un odore fantastico. Quelle cose lì erano un po', sì, molto bello, però sono una cosa di cui adesso non ho necessariamente bisogno. Cioè, io ho molto maturato l'idea, no, del fatto che tutto quello che io avevo nel mio zaino e le relazioni che avevo durante il cammino erano il necessario per essere felice nella mia vita. Quello mi bastava per essere felice. Lo zaino metaforicamente è lo zaino che abbiamo anche noi dentro, cioè tutte le nostre, quello che chiamano bagaglio di esperienze. E quello che ho capito io è che quello mi basta per essere felice. Questo però non significa che le altre cose superficiali non siano necessarie. Non che non siano necessarie. Le altre cose più superficiali, se le vogliamo chiamare così, sono importanti nella mia vita, ma non necessarie affinché io sia felice. E questo io ho sempre avuto l'idea del non sono necessarie per sopravvivere, invece no, non sono necessarie per essere felice. Cioè io posso essere felice con uno zaino, 4 magliette, no, 3 magliette, 2 pantaloni e lo spazzolino da denti. Questo mi basta. E, per essere felice, per sopravvivere, ma per vivere soprattutto. Cioè questo click nella mia testa io prima di fare il cammino non ce l'avevo, dicevo sì, posso sopravvivere con un po' d'acqua e qualche frutta secca, però il punto è vivere, non è sopravvivere nella vita, no? Quindi quello che mi porta al cammino è sicuramente questo.
Io concordo che questo è sicuramente un aspetto importante dell'esperienza del cammino, diciamo di Santiago, ma di tutti i cammini, anche in montagna o differenti, insomma, esperienze diciamo un po' minimaliste di questo tipo. Diciamo che per me è molto interiorizzata questa cosa. Quando sono a fare il cammino non ho sperimentato questo, perché fa parte della mia natura, cioè sono tanti anni che vivo questo. Però quello che invece ho sperimentato molto forte è che l'assenza di preoccupazioni. Mi spiego, siccome sei così focalizzato nell'essenziale, come giustamente dici tu, allora poi le tue preoccupazioni girano tutto intorno all'essenziale: il letto, la doccia, il cambio, essere puliti, poter mangiare, non sbagliare strada, che non è affatto un dettaglio, come stanno i piedi, come stanno le gambe, con chi, ecco, condividi il cammino, con chi ti dorme accanto nella branda vicino, eccetera eccetera. E diciamo, per me, che mi riempio la testa di tante domande, tante idee, tanti problemi da risolvere, che forse, come dice Ale, io mi complico, no? La vita in tanti aspetti, ecco, quell'essenzialità là io me la sono portata in queste cose. Perché il cammino, a differenza di altre esperienze, è veramente è una specie di autostrada, non so come dire, pensata affinché tu possa vivere questa esperienza al massimo. Perché quando tu fai un'esperienza sulle Alpi, mettiamo, di un cammino, ci sono tante difficoltà oggettive e soggettive che lo rendono molto più complesso. Non è fatto, tanti di questi cammini non sono fatti per te che stai lì da 5, 10, 20 giorni con lo zaino sulle spalle. Sono fatti magari per il turista giornaliero. E quindi E tu per poter, non so, rifornirti di cibo, di acqua, poterti lavare, eccetera, devi escogitare, devi risolvere tutta una serie di problemi che non sono pensati, ecco. Invece il cammino è pensato proprio per fare questa esperienza. Secondo me questa qua è un valore forte. L'altro valore forte per me è stato il poter incontrare persone che, ecco, erano tutte, anche se magari erano lontane dalle esperienze di fede rispetto a me, però erano tutte su quel binario lì, no? Vivere questa esperienza di essenzialità.
Sì, sì, concordo tantissimo. Un'altra cosa che a me il cammino mi ha veramente dato è stato un po' il confrontarmi con tutti i miei limiti. Perché è vero, tu pensi all'essenziale, ma come dici tu, no? Che smetti di porti tantissime domande perché comunque sei focalizzato sulla doccia, esatto.
Sul mangiare.
Quello che ti insegna anche tanto è l'ascolto di te stesso, ma non soltanto a livello mentale, quello forse un po' meno perché sei molto stanco. E quindi veramente c'è l'essenziale nella tua testa, ma anche dell'ascolto del tuo corpo. C'è stato un giorno in cui ero talmente stanca, ma mi mancava un'ora per arrivare, e c'era tipo una lotta nella mia testa, io che dicevo al mio corpo no, ma ce la devi fare un'altra ora, e il mio corpo che mi diceva no, o basta, ti fermi o collasso. Ed è interessantissimo perché sembrava di convivere con due persone nello stesso corpo, nella stessa mente. E ti fa molto pensare sul ok, aspetta, io sono mente ma sono anche corpo, e non è una cosa filosofica che studi sui libri di filosofia come io ho sempre fatto a scuola, e diventa una cosa concreta perché in quel momento sì, devi arrivare ma devi anche un attimo ascoltare i tuoi limiti, quello che sei tu. Poi sicuramente ci sono anche limiti magari un po' meno concreti, un po' più di testa, no? I limiti, per esempio, io mi sono accorta, è venuto fuori subito al primo giorno, il mio voler ipercontrollare qualsiasi cosa.
Ma dai!
Guarda, il cammino te la batte subito, ti dice guarda, il controllo è un'illusione, perché puoi certo prenotare gli ostelli per il giorno dopo, per due giorni dopo, c'è chi aveva addirittura prenotato la settimana.
Follia proprio.
Follia, follia, perché alla fine ti rendi conto che in realtà ti stai costruendo una gabbia da cui in realtà volevi uscire, ma te la stai costruendo da solo, perché tu giorno per giorno devi ascoltarti, devi capire quanto posso camminare, voglio camminare. Mi è successo un sacco spesso che è arrivata una tappa, dicevo, oddio, ma non ho proprio camminato oggi, avrò fatto forse, non so, 20 km, ma quel giorno la tappa era molto facile, era molto presto e non ero stanca. Ho detto, bene, però come faccio? Perché ho prenotato e non so se troverò posto in un altro ostello adesso. E questo è un po' questo mi ha molto... All'inizio mi ha molto stressato perché giustamente stavo da sola. Dicevo, boh, se non prenoto poi magari ti ritrovi che arrivi all'albergo e all'ostello e non c'è posto, poi devi camminare di più e magari sei troppo stanco. Cioè, comunque quando stai solo è un po' complicato. Però io, appunto, questo è successo i primi giorni, dopo inizio a incontrare persone, sempre persone diverse magari. Nel mio caso no, perché sul mio cammino non c'era nessuno, non si capisce per quale motivo. Ho incontrato una ragazza con cui ho camminato praticamente 2 settimane, la maggior parte del mio cammino, e con lei ho proprio affrontato questa cosa del controllo, perché lei era completamente il contrario e mi diceva no, vabbè, ma quando arriviamo poi chiamiamo. Io sì, più o meno. Però il fatto di essere già in due a me ha aiutato tantissimo con il voler ipercontrollare le cose, perché quando arrivi alla tappa e dici no, voglio camminare di più, oppure ti fermi prima dell'obiettivo che ti eri prefissato perché sei troppo stanco, ti rendi conto che il tuo pianificare, controllare, riservare, decidere prima in realtà non funziona, perché non sta nella realtà. Quello che ti insegna il cammino, quello che a me ha insegnato il cammino, è stato proprio vivermi il presente. Io sono partita per 3 settimane, ma è come se avessi vissuto forse 3, 4, 5 mesi.
È vero.
È stata perché vivi ogni secondo e non è che dici ah che bello vivo il presente, no, cioè è che o stai con la testa lì o è un problema, perché devi non perdere il sentiero, devi pensare a devo mangiare, devo bere, devo fermarmi, devo fare 8 chilometri oggi, fa caldo, quindi cioè devi vivere lì. E poi è bellissimo vivere lì perché vedi posti stupendi. Io ho fatto il cammino del nord, quindi passavo per tutta la costa delle Asturie, di tutto l'oceano comunque.
Ed al è stato, nord, sì.
Cioè, al nord è stato bellissimo, è stata un'esperienza bellissima, quindi è quasi che vuoi stare lì. Non è che, cioè proprio pensare a quello che c'è dopo quasi ti dà fastidio, perché ti toglie del tempo che invece vuoi utilizzare in quel momento lì, a vivere quell'esperienza lì.
Tu hai fatto un cammino piuttosto duro alla fine.
Sì, senza saperlo.
No, nel senso, a parte diciamo la planimetria, però proprio come l'hai affrontato, cioè hai fatto tappe piuttosto impegnative.
Beh, sì.
Quanto hai camminato in totale al giorno?
Allora, fino a Santiago più o meno sono stati 480-500 chilometri, perché io sono partita non proprio all'inizio del cammino, perché non avevo tutto il tempo per finirlo. Sono partita un pochino prima di metà, penso, perché il cammino del Norte sono, mi sa, 900 chilometri, ho fatto più o meno 500.
Sì, un po' più di metà.
Sì. E, però dopo da Santiago ho fatto altri 100 chilometri fino ad arrivare all'oceano. Sono andata prima a Muxia e poi a Finisterre. Le tappe variavano, come sì, ho detto io. Come...
Però le tappe le fatte abbastanza lunghe, insomma, perché comunque tappe, cioè se per vedere un po' le tappe consigliate sono sempre intorno a 20-25 km, però mi sembra che avete fatto tappe più lunghe.
Sì, allora dipende dai giorni. Principalmente sì, una media di 25-27 km abbiamo camminato, però ci sono stati giorni in cui abbiamo fatto 36 km. E giorni in cui ne abbiamo fatti 15, dipendeva appunto un po' dal tempo, ma soprattutto da come stavamo, quanto eravamo stanche, io e questa ragazza qui con cui camminavo. Però sì, per esempio l'ultima tappa è stata la più lunga, abbiamo camminato 40 km, perché non eravamo abbastanza abituate a quel ritmo del cammino e quel giorno non era particolarmente dura. Anche, oppure... abbiamo anche camminato di più a volte perché uscivamo un po' dal sentiero per vedere le spiagge, il paesaggio, perché comunque il cammino del nord, allora, bellissimo, però l'unica cosa negativa è che hai molti pezzi in cui cammini sull'asfalto, quindi per non camminare sull'asfalto ci sono state volte in cui uscivamo appunto dal cammino per fare percorsi un po' più belli.
Sì, ci sta l'intersezione con uno dei cammini transeuropei fondamentalmente, che passa per tutta la costa del nord, e a volte è consigliato che si può optare, ecco, per questa variante sui sentieri, che sì, però sono più lunghi giustamente.
Sì, sono un po' più lunghi, però ecco quello che ci siamo sempre detto io e questa ragazza è... Vabbè, non importa se è molto più lungo, alla fine sembra... perché non te ne rendi conto? Cioè, se c'hai davanti uno spettacolo rispetto a che... Cioè, a me costava veramente molto di più camminare sull'asfalto.
Io direi, non importa che è molto più lungo, l'importante è che gliela fai.
L'importante è che arrivi.
Io direi così, però vabbè, capisco il tuo punto.
Sì, la filosofia è, vabbè, tanto il punto è arrivare alla fine, prima o poi arriveremo. No, però devo dire che per me era molto più faticoso camminare quelle tappe sull'asfalto rispetto a che fare più chilometri ma trovarti davanti all'oceano. Cioè, poi dipende un po' tu che cosa vuoi fare il cammino, perché ognuno fa un cammino diverso, anche se stiamo camminando insieme. Io sto facendo il mio cammino, tu stai facendo il tuo cammino, e c'è chi lo fa per vedere luoghi, paesaggi stupendi, un po' da turista, come ci diceva un pellegrino. C'è chi lo fa per motivi spirituali, più che per motivi personali, ma alla fine possiamo percorrere la stessa strada, lo stesso sentiero, ma comunque faremo cammini differenti, perché vivi e il cammino ti mette delle prove diverse a livello personale. Quello che per me era l'ipercontrollo, per la mia compagna di viaggio era un'altra cosa, non era il controllo per lei, quello non era un problema. Lei era scialla, cioè per lei non era il problema dover riservare o no, per lei il problema per esempio era l'ostello, cioè lei arrivare in un ostello sporco, lei pesava tantissimo, che invece per me sì, mi pesava, però mi adattavo più o meno. Mm-hmm. Quindi cioè, il cammino ti... fai lo il sentiero è lo stesso, il percorso è lo stesso, però il cammino che fai tu è diverso, perché siete persone diverse con cose diverse.
Sì, è un po' come la scrittura, che la scrittura è uguale per tutti, però poi ognuno dice una cosa diversa, è per questo che la scrittura è viva. Qual è stato il momento più tragico?
Allora, io penso il primo giorno, perché io sono arrivata il giorno prima di iniziare il cammino, sono arrivata in Spagna. A Bilbao, sì. E ho dovuto prendere un autobus subito dopo per arrivare a Santander. E ho dormito lì, bene, la mattina dopo ho preso un altro autobus per arrivare a San Vicente della Barquera, che è un po' più in là di Santander. E ho iniziato a camminare.
Da San Vicente iniziato.
Ho iniziato a camminare, ho incontrato un po' di persone, ho iniziato a parlare un po' di spagnolo, quello che parlavo. E arrivo alla tappa finale, che faceva caldissimo, perché la prima settimana mi sono beccata l'ondata di calore peggiore forse di tutta l'estate in Spagna, e quindi facevano tipo 32-33 gradi, e camminare con quelle temperature ti ammazza, cioè peggio di una salita c'è solo il caldo. E arrivo alla tappa finale, che era Colombres, se non sbaglio.
Sì, può essere.
Che erano tipo 20 chilometri, una cosa del genere, non era tanto. Però comunque ero abbastanza stanca, primo giorno, caldo, devo capire dove mangiare, cosa mangiare, no? Sì. E arrivo in un posto in cui c'era questo ostello con 130 posti letto, me lo ricordo benissimo. E io non avevo prenotato niente, perché prendere l'autobus, arrivare tardi, non sapere bene come fare, ho detto vabbè, arriverò a un'ora decente, sicuramente ci sarà posto. E erano tipo mezzogiorno e mezzo. Comunque gli ostelli aprono verso le due, l'una e mezza, le due. Mm-mm. Di sotto. Arrivo in questo ostello e mi fanno: no, no, guarda, tutto completo. Io: in che senso? Prossimo ostello, non ho tutto completo. Ho iniziato a chiamare tutti gli ostelli della zona, forse 4-5. Mm-hmm. Tutti completi. Ho detto: ma e adesso come faccio? Panico. Dopo 5 minuti di panico ho detto no, vabbè, inizio a chiamare anche gli ostelli che stanno un po' più là, qualche chilometro più là, tanto non sono così stanca da non poter camminare. E trovo questa pensione, non era neanche un albergue, e è stato un regalo perché avevo la camera tutta per me con il bagno in camera. Ho detto mazza, però mi ricordo che mi sono seduta sul letto e ho pensato: io 3 settimane così non ce la posso fare, io voglio tornare a casa. E io sono una persona che di solito davanti alle sfide dice, si gasa un po', dice no vabbè, ma perché ti arrendi, no? No, invece stavo su quel letto e pensavo: io non ce la posso fare, io proprio no.
Come hai fatto a superare questa difficoltà?
Non lo so, io penso che ho detto ok, piano piano, ho iniziato a fare finta di niente. Letteralmente finta di niente, ho chiamato anche per 2 giorni dopo gli altri ostelli. E ho detto, vabbè, tu riga dritta, come mi chiamate voi, Terminator.
Sì. No, c'era lo sguardo Terminator quando è partita per... Tra l'altro l'abbiamo rivisto l'altro giorno con Samu. Cioè, proprio, c'era proprio sguardo Terminator quando sei partita per il cammino.
Sì, ho detto, vabbè, mi metto in modalità Terminator, che questa cosa la devo finire, vado, tac, 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 e la finisco. E il giorno dopo ho incontrato anche delle belle persone con cui ho camminato. E la sera ho incontrato questa mia compagna di viaggio con cui ho condiviso il viaggio per altre 2 settimane.
Lei è spagnola?
Lei è venezuelana, però vive da 20 anni a Madrid, quindi sì, diciamo metà a metà.
Ok.
E con lei ovviamente si parlava solo spagnolo, ed è stato bellissimo perché la sera gli avevo chiesto di camminare insieme il giorno dopo, dato che eravamo le uniche in quell'albergue a fare il cammino, gli altri facevano... la via europea sulle montagne, una cosa del genere.
Ok.
E la mattina dopo lei si è svegliata praticamente 1 ora prima e mi aveva detto di voler iniziare a camminare alle 9. E gli avevo detto no, dai, almeno iniziamo alle 8. Mm-hmm. E lei si era svegliata alle 6 da sola e si era già preparata. Io alle 7 mi sono svegliata, l'ho vista tutta pronta e lei mi fa: ma vuoi che ti aspetto? Io, no, no, vabbè, non ti preoccupare, ci vediamo in ostello, perché sapevo che avremmo dormito nello stesso ostello. E lei ha capito male e mi ha aspettato un'ora alla reception che io mi preparassi. Io sono arrivata nella reception, l'ho vista, ho detto, no, ma mi stai aspettando da un'ora? E lei, sì, sì, ma tranquilla. E così abbiamo iniziato a camminare e devo dire che la fase Terminator è finita nel momento in cui io stavo con questa ragazza che si chiama Valentina e Valentina era completamente l'opposto, quindi c'ero io che dovevo un attimo diminuire il mio ipercontrollo e lei aumentarlo un pochino di più. E diciamo che camminando, mi è passata camminando perché ho iniziato a dire ok, ma forse non è così tragica, ce la posso fare. E un po' quando inizi a fare un qualcosa di nuovo nella tua vita, no? All'inizio sei un po' disorientato, anche quando inizi una nuova scuola, non so, adesso l'università, se ci andrò, potrò dire, forse anche l'università, però che inizi a fare un passo in qualcosa di completamente di nuovo e all'inizio ti spaventa, perché soprattutto quando sei da solo, perché non conosci niente e dici no, aspetta, io no, non ce la posso fare. Però passetto dopo passetto, giorno dopo giorno, entri un po' in quello che è anche un po' il ritmo del cammino e ti rendi conto di quello che riesci a fare, quello che non riesci a fare, quello che scopri che in realtà delle cose che ti sembravano molto difficili e stressanti, come per me era per esempio riservare gli ostelli, perché a me chiamare gli ostelli era una cosa che non mi piaceva proprio. E scopri che in realtà è meno difficile di quello che pensavi, che alla fine, come hai detto tu prima, sul cammino ci sono tutte persone che fanno il cammino, tutte persone come te, che magari sì, l'hanno già fatto una volta, parlano meglio lo spagnolo di te, sanno come fare più o meno, camminano a più giorni, ma comunque stanno lì come te, cioè negli ostelli non incontrerai mai gente diversa.
Sì.
Cioè incontri gente con storie diverse, sì, ma che stanno con motivi diversi, ma che stanno lì come te. Ed è una cosa molto bella perché si crea quella fraternizzazione e è molto facile anche entrare, non in intimità, però comunque condividere molto con persone che tu non conosci proprio. Cioè io mi ricordo che c'era gente che tu entravi in camera e subito ti chiedevano ma da dove vieni, come ti chiami, quando è iniziato il cammino, cioè tanto che tu quasi non avevi tempo di farti il letto perché stavi a parlare.
Sì, è vero.
E questa cosa è veramente bellissima, stupenda. E anche, non lo so, ti rendi anche conto di quanto è grande il mondo, di quanto sei piccolo tu, perché vedi tante storie diverse, tante esperienze diverse.
È anche vero che nel cammino appunto incontri magari la ragazza come te, no? Di 18 anni, 19 anni che va a fare il cammino e incontri il signore di 70 anni che va a fare il cammino. Il trucchetto del Vix Vaporub da mettere in mezzo alle dita dei piedi, no? che ti ho lasciato, me l'ha insegnato un signore di 70 anni di Barcellona che mentre appunto mi cercavo di aggiustare i piedi che erano un po' così accroccati mi ha dato una parte del suo Vix Vapor dentro una carta stagnola, dice no usa questo che... E beh, devo dire la verità che insomma per me ha funzionato.
Beh, anche a me mi ha salvato, vesciche in mezzo alle dita dei piedi mai avute.
Ecco, quindi cioè veramente ti dà una finestra di mondo, sì, con tanta eterogeneità, però allo stesso tempo appunto tanta solidarietà, come dicevi te, perché siamo tutti là per lo stesso motivo e anche se abbiamo motivi, scusa, non siamo tutti là per lo stesso motivo, siamo tutti là per, sì, per lo stesso obiettivo, non so come dire, però veniamo con storie diverse e con motivazioni diverse e che però non ci allontanano, piuttosto ci avvicinano, perché è come se partendo da tanti luoghi diversi, in realtà tutti quanti vogliamo raggiungere lo stesso centro, lo stesso, non so, andare a fondo sulle cose, lo stesso farsi vivere dal cammino, entrare nel presente, camminare appunto per sciogliere un po' quei nodi che uno sente dentro, no? Chi più grossi, chi meno grossi, chi più con più sofferenza, però insomma sono tutti sempre nodi sono. Qual è stato il momento invece, c'è stato un momento di sfida per te?
Sfida.
Sì, nel senso un momento che ti ho detto no cavolo sta cosa qua o la devo fare così oppure hai avuto paura di non farcela, cioè che la leggevi come una sfida, come qualcosa che ti superava?
Allora, come qualcosa che mi superava, no. Però io ho iniziato il cammino. Il motivo per cui ho deciso il primo giorno di non tornare a casa, perché io sarei tornata a casa, è stato nell'ultimo periodo. Tante persone mi facevano notare questa cosa, che io in realtà già sapevo benissimo, che io inizio una cosa e poi, arrivata all'ultimo step, proprio all'ultimo step, non la finisco mai. Ma anche, per esempio, non lo so, anche voler partire per il cammino, avevo trovato qualche biglietto aereo così, ma nel momento in cui ho detto parto, ho iniziato subito a dire no, a trovare mille scuse per non partire, no, ma
costa,
è complicato,
troppo.
Costa troppo, poi sono tanti giorni, poi non lo so, poi mi sono inventata la qualunque, ma banalmente anche mi viene in mente il momento in cui proprio è stato troppo evidente per me, perché in realtà è banalissimo, che faccio questa cosa. È stato una volta al mare con la mia migliore amica, stavamo passeggiando e volevamo arrivare fino a una specie di porto così che si vedeva in lontananza, però era tardi,
promontorio.
Una specie di promontorio, sì, però era tardi, dovevamo tornare perché ci stavano aspettando. E arrivati veramente a 10 minuti da questa cosa, che proprio si vedeva che era lì, ho iniziato a dirle no, ma torniamo indietro, ma poi ci stanno aspettando. E lei mi fa: Chiara, ma che cacchio stai dicendo? Oramai siamo arrivati, finiamolo, no? Quindi diciamo che il momento di sfida non è stato il momento in cui ho detto non ce la posso fare, è stato il momento in cui ho detto io devo finire questo cammino, perché io sono arrivata a Santiago, ma non era la fine del mio cammino, diciamo così. Era arrivare a Santiago, bellissimo, festeggiamo, stupendo, ma mi mancavano ancora 4-5 giorni per finire il cammino, perché appunto io volevo arrivare a Muxía e poi a Finisterre, che sono due città, le chiamano in Spagna, per me sono tipo dei villaggi,
sì,
minuscoli,
dei paeselli di mare,
per loro le chiamano città, vabbè, e comunque sì, che si trovano sull'oceano, molto belli, che appunto sono un prolungamento del cammino per chi lo vuole fare. E Valentina, la mia compagna di viaggio, però arrivata a Santiago doveva tornare a casa, quindi iniziavo il viaggio di nuovo da sola. Non mi spaventava più farlo da sola e non avevo più quella cosa dell'ipercontrollo, tanto che sono andata a dormire sempre in municipali apposta, non perché costava poco, ma perché non puoi riservarli quelli. Proprio non puoi, e ho detto ok, prima vado a vedere in quelli, poi se non trovo posto mi arrangerò in altro modo. E per me quello è stato il momento in cui ho detto ok, io devo finirlo. Sono molto stanca, perché dopo 2 settimane ero molto stanca e sono da sola. È un tratto in cui non c'è cammini nel nulla, c'è manco la fontana per riempire l'acqua.
Anche abbastanza duro comunque, diverse salite.
Ma duro, guarda, dopo aver fatto il cammino del nord mi è sembrato normale quel cammino.
Vabbè. Non è stato... Voglio dire, non è pianeggiante.
No, non è pianeggiante, però non è anche impossibile, è una cosa abbastanza fattibile. Però comunque col caldo, con la stanchezza, non c'è proprio tutta sta voglia. In quel momento ho detto no, io voglio finire quello che ho iniziato, anche se non c'avevo voglia, vedevo tutti quanti che tornavano a casa, io invece la mattina mi dovevo svegliare di nuovo alle 7 o alle 6 e mezza per ricominciare a camminare. Ho detto no, io voglio finire questa cosa e sono anche felice di farlo da sola. Infatti il primo giorno ho camminato completamente da sola, incontrando qualche persona, però non fermandoci veramente a parlare. E mi è servito tantissimo, perché in quel momento è come se mi fossi messa proprio faccia a faccia con quella stanchezza che avevo, che mi permetteva però di avere un contatto forse più umano con me stessa, anche con quello che pensavo, con quello che desideravo, con quello che volevo, con dove ero, a che punto ero arrivata nella mia vita in alcune cose. E lì c'è stata un'altra sorpresa bellissima, perché è arrivata a Negreira, che è la prima tappa,
dopo Santiago,
città paesello
paesello sperduto nel nulla.
Arrivo in ostello e tipo mezz'ora dopo di me arriva un gruppo di italiani. Io non avevo incontrato neanche un italiano, neanche in 500 chilometri non avevo incontrato un italiano, avevo incontrato un mezzo italiano, avevo incontrato, ma c'aveva 70 anni, cioè poverino, gli voglio un bene nel mondo, però cioè, non avevo incontrato veramente nessuno con cui condividere questo cammino, no? Mm-mm. Nessuno con cui condividere un piatto di pasta fatto per bene. E arrivo e c'è questo gruppo di italiani, c'erano anche insieme a loro una polacca, una tedesca, però comunque principalmente erano italiani. E per me è stato wow, perché ho detto no, finalmente. Però è stato anche un condividere finalmente qualcosa con qualcuno che poteva capire un pochino quello che mi mancava di più, no? Mm. Che per esempio era il buon cibo. Io ho mangiato uova tutti i giorni, oddio, tortillas tutti i giorni.
Ma il male assoluto, mamma
mia. Mia madre lo sa, io l'uovo, quando si fa l'uovo a casa mia, lo mangio più o meno, nel senso che lo assaggio. Ho mangiato tortillas tutti i giorni, buonissima, però poi ero stanca e non puoi lamentarti con uno spagnolo delle tortillas. Non puoi. Però vabbè, a parte queste cose molto piccole e che sembrano stupide, che sul cammino in realtà sono tanto, e, è stato proprio bello poter condividere con loro le ultime tappe del mio cammino, perché alla fine abbiamo iniziato a camminare insieme. Ma questo non perché ci fossimo organizzati, ecco, una cosa bella del cammino è che non forzi nulla, cioè nel momento in cui cerchi di forzare un tipo di relazione, il camminare insieme, cioè non funziona,
non funziona
proprio, cioè...
Sì, o ti ritrovi in giro mentre cammini e cominci a parlare, o se no... Sì.
Io ho rincontrato delle persone 3 volte, ma completamente a caso, è stato bellissimo rincontrarsi e non è stato brutto non camminare insieme, perché avevamo magari ritmi di camminare diversi, ci volevamo svegliare orari diversi, ed è stato bellissimo rincontrarsi.
Sì, sì.
E quindi c'è, cioè, l'imparare anche a non forzare le cose, perché... Se con la persona devi incontrare, ci devi parlare, la rincontri. Cioè non è...
Non è fatalismo, è veramente stare nel presente fino in fondo.
Sì. E soprattutto imparare a pensare, questa cosa sembra molto egoistica, ma pensare prima a te e poi a quello che c'è intorno. Perché se tu non stai bene... quel ritmo con cui sta camminando il tuo gruppo è troppo veloce,
sì,
sei stanco, vuoi fare una pausa, hai bisogno di bere, hai bisogno di andare a comprare qualcosa al supermercato. Se tu stai sempre al ritmo degli altri,
sì,
crepi, cioè muori, arrivi che non ce la puoi fare e non è, cioè, non puoi farlo durante il cammino, cioè, sì, tipo, sì, a un certo, sì, punto, sì, collassi, dici no vabbè, non ne vale più la pena.
Sì, sì, sì,
e,
sì.
Quindi c'è, cioè, anche l'imparare a pensare prima a te e poi a tutto quello che c'è dopo.
Pensare prima a te, che nell'accezione di imparare ad ascoltarsi.
Sì, ecco, non pensare soltanto a te, nel senso che devi essere una persona egoistica, perché
no,
anzi...
No, però vedi, cioè, è veramente evangelico, no? Cioè, ama il prossimo tuo come te stesso. Cioè, voglio dire, questo è già pienamente, no, nel Vangelo, il fatto di comunque, prima di tutto, devi imparare a conoscerti tu, a capire quali sono i tuoi bisogni e anche a imparare a soddisfarli per poter essere pienamente disponibile ad aprirti, perché se tu ti apri in una situazione di necessità, dopo andrai a surrogare quella necessità nell'aiuto degli altri, cioè nel senso faccio il volontariato perché così mi sento bene, ecco, per fare l'esempio concreto. Per me il discorso di vivere un'esperienza di limite, così c'è stata in particolare la tappa prima di andare a Santiago, cioè 2 giorni prima, perché...
Da Arsua o da Opedrusa?
Sì, quando il primitivo attacca il
trancea,
sì. Perché praticamente, vabbè, io ero
40, più o meno 40 km prima sono.
Un po' di più, okay. Perché una sessantina. Perché praticamente io ho iniziato anch'io a Santander, non con l'idea di fare il nord, perché comunque volevo fare il primitivo, però volevo fare un pezzo del nord e poi riattaccarmi al primitivo. In realtà il nord, quando l'ho fatto invece, era pieno di gente e anch'io ho trovato difficoltà con gli ostelli strapieni e tutto il resto, e mi ha un po' stuccato, quindi ho preso un autobus e poi sono direttamente all'inizio del primitivo. Ho camminato 2-3 giorni sul nord e sono passato appunto a San Vincente, tutti quei posti che tu hai nominato. Allora, Anch'io ho incontrato gente durante il cammino con cui mi sono trovato bene, e così casualmente, senza forzare niente, quindi magari facevamo una tappa insieme, un'altra tappa separati, come andava. Ecco, quello che però era successo è che, arrivato io alla fine del cammino, non ero stanco. Io non ero stanco alla fine del cammino, e invece sentivo che fosse importante di arrivare a Santiago, che avessi dato tutto. E quindi mi ero autoimposto di fare una tappa da 50 km per poter veramente, no, arrivare stanco fino in fondo, aver dato tutto. E quella tappa là è stata terribile. Te l'ho raccontato l'altro giorno, è stata allucinante. Sono partito con la notte per poter avere abbastanza ore di cammino per arrivare poi la sera. E durante la notte ho perso la strada, mi sono trovato circondato dai cani randaggi che mi abbaiavano e mi ringhiavano.
Senza la ciabatta.
Poi ho perso la ciabatta. Poi dopo mi ha cominciato a far male il mignolino famoso. E sono stato male. Insomma,
Ho dato tutto.
Sono arrivato in ostello distrutto, con il piede distrutto, con la ciabatta persa. E gli ultimi 20 km me lo sono fatti veramente a passo, veramente di lumaca. Che ci ho messo forse un giorno a fare 20 km perché zoppicavo e non ce la facevo. E però lì è come se avessi veramente deposto tutte le armi e fossi arrivato poi a Santiago completamente spoglio. Cioè, è stato proprio importante. Non è stata una sfida, sai, per il gesto atletico, ma è stata proprio la necessità di svuotarsi completamente. Perché anch'io avevo vissuto il presente, anch'io ho vissuto tutte le cose che hai detto tu. Però sentivo che ancora avevo come, non una riserva di energia, perché non è corretto dire così, avevo ancora, non ero stato totalmente azzerato, non ero stato completamente svuotato dal cammino. E quello mi ha dato la possibilità invece di arrivare completamente svuotato a Santiago, ed è stato importante. Sono arrivato da solo, perché poi, avendo fatto questa tappa di 50 km, ho abbandonato tutti quelli con cui avevo camminato fino a quel momento lì. Quindi poi ho fatto gli ultimi 2 giorni completamente da solo, forse non ho parlato manco con una persona. E beh, perché non proprio, non so perché, ero molto stanco, e perché, cioè, un giorno perché ho fatto 50 km ero molto stanco, il giorno appresso perché ne ho fatti 20 ma li facevo come una lumaca. Quindi insomma, per 2 giorni non ho parlato con nessuno. Vabbè,
no, ecco, a me questa cosa, noi siamo arrivati a Santiago la sera e abbiamo deciso di fermarci in un ostello appena entri a Santiago proprio. E abbiamo deciso di non arrivare alla cattedrale perché mancavano 3 km e abbiamo detto: vogliamo arrivarci domani. Vogliamo arrivarci.
Tu sei a Santiago senza andare in cattedrale?
Io sono arrivata a Santiago senza arrivare in cattedrale. Ho conosciuto gente che arriva a Santiago e prende l'autobus per andare in aereo senza arrivare in cattedrale, perché non vuole arrivarci quando sarà vecchia un giorno.
Oddio.
Ci sono queste filosofie masochiste. No, noi abbiamo deciso di non arrivare a Santiago. Cioè, non arrivare in cattedrale, perché volevamo vivercelo. Ecco, non volevamo vivercelo completamente con calma, senza arrivare lì di corsa, perché era tardi, perché eravamo stanchi. Non volevamo arrivare perché dovevamo arrivare, ecco. Non era questo il punto. Quindi abbiamo deciso di dormire in questo ostello appena arrivi a Santiago proprio. Ma
dopo la collina, quando scendi dalla collina?
Quando scendi dalla collina e c'è la attaccata alla stazione degli autobus proprio. E mancavano 3 km, quindi il giorno dopo ci siamo svegliati, un orario abbastanza decente, tipo erano le 7:30. Abbiamo iniziato a camminare, poi a metà ci siamo fermati in un bar a fare colazione, cioè proprio con calma, a vivere, okay, tutto quanto. E poi siamo arrivati a Santiago, e in cattedrale, ed è stato un'emozione bellissima, perché hai quella sensazione di: ce l'abbiamo fatta, siamo qui e siamo vive. Però non vive nel senso siamo sopravvissute, siamo vive nel senso che ci sentiamo vive, cioè ci sentiamo proprio quella voglia di vivere dentro, che è stato bellissimo. Cioè, il Cammino di Santiago a me mi ha dato questo tantissimo, cioè il voler vivere, Infatti mi è stato chiesto per te che cosa significa il cammino, no? Mm-hmm. Se tu dovessi dare una parola. E per me il cammino è vita, perché c'hai i tuoi giorni di nebbia, molta nebbia, e sono magari i giorni no, c'hai i tuoi giorni di sole che sono i tuoi giorni sì, c'hai le tappe lunghe che sono i periodi della tua vita che sono molto lunghi, tappe corte che sono i periodi corti, tappe facili, difficili, persone che vanno e vengono, persone con cui condividi il cammino per tantissimo tempo, persone con cui condividi il cammino solo 15 minuti, persone a cui dici ah ci vediamo domani ma poi in realtà per una cosa o per un'altra cambi programma e non mi vedete più, persone che rincontri. Quindi per me il cammino è stato proprio vita. Sono arrivata a Santiago piena di vita, di dire ce l'ho fatta, ma non ce l'ho fatta, sono riuscita ad arrivare alla fine, ce l'ho fatta nel dire sono qui, sono viva e voglio gridarlo al mondo, no? Quella sensazione che stai là e dici voglio gridare al mondo. E la stessa cosa mi è successa arrivando a Finisterre. Io prima sono andata a Muxia, che è stato bellissimo, però arrivare a Finisterre, arrivare al faro di Finisterre davanti all'oceano e al tramonto, perché quando arrivi a Finisterre c'è questa tradizione che si guarda il tramonto al faro. Guardare quell'oceano infinito è stato proprio un voglio gridare al mondo che sono viva e che la vita è bella. Cioè proprio con il niente, perché a me questo sempre mi colpisce tantissimo, con il niente, tutti puzzolenti, tutti sudati, tutti mezzi bruciacchiati, stai lì e dici wow che bella la vita, no? Ed è una cosa che io personalmente non riesco a sperimentare in molte occasioni, in molte esperienze, perché quando ritorni proprio all'essenziale delle cose e condividi questa cosa con gli altri anche, e ti senti pieno. Ecco, avevo fatto un bellissimo discorso con un pellegrino che ho incontrato nell'ostello prima di arrivare in cattedrale. Era proprio questo, cioè per te cos'è la felicità? Per me la felicità non è stato ah che bello, oggi sono felice. Per me è stato proprio sentirmi in pace, sentire quella pace dentro che trovi quando ti svuoti, quando ti svuoti di tutte le preoccupazioni, dell'ipercontrollo, quando ti svuoti delle relazioni tossiche, perché poi non c'è il tempo di curare molto le relazioni, soprattutto quando stanno a distanza, cioè riesci a curare più o meno quelle che trovi in ostello, perché sei stanco, cioè non ce la fai a metterti addosso una maschera, non ce la fai a accontentare, non ce la fai a dire no vabbè tranquillo lo faccio io. Cioè soltanto se proprio lo vuoi riesci a essere così, ma se no, no, cioè sei proprio vero al 100% te stesso. E questo svuotarti tutte queste cose ti dona pace, cioè a me dà pace. Questo, anche questo silenzio, perché è vero che cammini con gli altri, parli con gli altri, però fai silenzio dentro di te. Cioè ci sono anche i momenti in cui stai con gli altri ma stai in silenzio. Quel silenzio che ritrovi dentro di te, quella calma, è tutto. È veramente tutto. Cioè mi ha detto un sacerdote ad Arsua, la penultima tappa che abbiamo fatto. Mi ha detto, quando c'è nebbia, c'è confusione, che non vedi niente, non devi pensare a come uscire, a che fare, a che strada prendere. Cioè, tu quando stai in mezzo alla nebbia in montagna, ma che fai? Ti metti a camminare? No, perché rischi di cadere e farti perderti, male. Sì, di sì. Perderti, di cadere, di scivolare. No, tu che cosa fai? Aspetti. Stai in silenzio. Fai silenzio e aspetti che la nebbia se ne vada via. La stessa cosa devi fare sempre. Anche nel cammino della tua vita, quando sei in confusione, non sai che fare, c'è un bordello dentro di te, devi fare silenzio, pace. Devi trovare quella pace dentro di te, quella è la felicità. Cioè la felicità è una cosa, a me me l'hanno sempre spiegata così, la felicità è una cosa che rimane sempre, essere contenti e essere sempre col sorriso in faccia. Essere felici è saper trovare quella, per me come l'ho interpretato io, trovare quella pace anche quando c'è la nebbia, anche quando c'è la tempesta, anche quando tutto va male, ti sembra tutto nero, e avere quella pace dentro che è fondamentale. C'era un altro pellegrino che ho incontrato che diceva, io il cammino di Santiago a me mi ha cambiato la vita, e quando mi rendo conto che la vita quotidiana che io vivo mi sta risucchiando talmente tanto che ritorno in quel loop tossico della società consumistica che viviamo noi,
materialistica, sì.
Quello che faccio io è prendo tre giorni, mi prendo il venerdì di pausa al lavoro, di malattia, di ferie, quello che è, sabato e domenica vado tre giorni sul cammino a rifarmi un pezzo di un cammino fino a Santiago, perché quello è il mio modo di
staccare
e di trovare pace dentro di me, che poi non per tutti è così, cioè io non penso che il cammino, ecco, quello che io ero un po' scettica e tutti mi dicevano ah, vai il cammino, ti cambia la vita, per me il cammino non mi ha cambiato la vita, però mi ha fatto ritornare alle cose importanti nella mia vita, che è molto diverso, cioè la vita, la mia vita è sempre la stessa. Vivo nella stessa famiglia, nello stesso posto, frequento le stesse persone e andrò all'università, spero, tutto pianificato come prima, però il fatto è come vivi queste cose, e questo sì, il cammino mi ha aiutato tanto in questo, quindi per qualcuno è fare il cammino, per me trovare quella pace e quel silenzio non è per forza fare il cammino, ecco, non penso che la prossima volta che sarò in questo loop di confusione andrò a fare 600 chilometri a Santiago.
Io sì.
Io no.
Io ne ho bisogno.
Io no, però ecco, ognuno ha una modalità differente. E quello che a me ha dato il cammino è stato questo, cioè arrivare a Finisterre davanti a quell'oceano per me è stato trovare quella pace, quella voglia di vivere, di dire quanto è bella la vita e di stare con gli altri che magari erano preoccupati di alcune cose, venivano dette. Sai, quando arrivi alla fine del cammino ti rendi anche molto conto, fai una specie di recap della tua vita e ti rendi magari conto che stai facendo un macello oppure no. Quindi c'è molta gente che comunque è triste di andare via perché dici io adesso torno al mio macello, no? E il poter stare vicino a queste persone nel tuo piccolo, nel tuo spruzzo, nel tuo questo spruzzo di voglia di vivere che c'hai, è tutto in quel momento, perché quello che puoi dare tu ma è proprio la verità più vera che tu hai, e è stato bellissimo questo.
Grazie Chiara per questa condivisione, è stata molto molto bella, molto ricca, e in particolare so che magari non eri così disponibile a condividere certe cose, invece vedo che ti sei aperta, quindi questa è una cosa bella. Sono contento che questa condivisione del cammino non è stata un'idea mia, quindi ecco.
Non è stata tutta un'idea mia, potete dare la colpa tutta a me.
Quindi no, grazie, sicuramente hai arricchito veramente il discorso e sono molto molto felice e sono fiero di te che hai fatto il cammino e che l'hai fatto in questo modo. Quindi ecco, grazie. Bene, siamo arrivati al termine di questo episodio. Allora, per iscriversi alla newsletter potete andare su 5p2p.it dove appunto ci sta il posto dove mettere l'email per iscriversi, e il venerdì esce la newsletter con tutti gli argomenti di questo tipo qua. Se volete ascoltare argomenti simili a quelli che abbiamo trattato oggi, sempre lì sul sito trovate tutti gli episodi precedenti. Ogni lunedì un nuovo episodio del podcast. Grazie Chiara per questa condivisione e ci vediamo sul cammino.
Ciao.
Ciao.